File 42, pagina 245. Fu in quei giorni che io, Antonio e Van Damme ci trovammo insieme nello stesso comando a lavorare in prossimità del campo. Scavavamo una fossa molto grande. Si veda nota numero 43. Antonio recitava sempre qualcosa mentre lavorava. Gli dissi di alzare la voce e lui mi tenne una dotta lezione sulla sua Vestfalia e sulla città di Münster, capitale della regione. Ricordo ancora qualcosa di quella lezione. La fondazione di Münster, come fortezza per opera di Carlo Magno, che derivò il suo nome da un antico monastero, Monasterium. Fu sede dei vescovi e nel XIV secolo aderì alla Lega Anseatica, da cui trasse notevoli vantaggi, in quanto a quel periodo risalgono i palazzi e le chiese più belle. Più tardi i protestanti fondarono a Münster il Regno di Dio, che durò pochi anni. Nel XVII secolo il vescovo von Galen distrusse le libertà comunali, sottomettendo tutta la città al potere cattolico. L'attuale vescovo von Galen, che era un caro amico di Antonio, ne era un lontano discendente, e così avanti. Mi accennò di sfuggita all'operazione eutanasia, si veda nota 44, di cui si era parlato molto nella regione alcuni mesi prima del suo ultimo arresto. Non diedi quel giorno molta importanza né al panegirico che egli fece del suo vescovo, né all'operazione eutanasia. Nota 45. Imparerò negli anni successivi, leggendo i resoconti del processo di Norimberga, che quel personale, specializzatosi durante l'operazione eutanasia, verrà inviato a partire dalla primavera del 1942 in aiuto ai famigerati Odilo Globocnik e a Christian Wirth, nota numero 46, per far funzionare i campi di sterminio di Belzec, Sobibor e Treblinka nell'ambito dell'operazione Reinhard, dove le vittime distrutte, eliminate, ridotte in cenere non furono migliaia, ma centinaia di migliaia, milioni. Un mattino mi presentai da Ivan, il Vorarbeiter russo con il quale avevo già lavorato tempo prima, e gli dissi che doveva prendere me ed il mio compagno nel suo comando. Sergei gliene aveva già parlato, non ci furono problemi. Ivan con una parte del comando uscì e si recò oltre i reticolati, dirimpetto alla finestra del mio dormitorio, a continuare lo scavo della fossa, mentre Bepi Manzin, altri tre o quattro compagni ed io dovemmo rimanere fermi nei pressi della cucina ad aspettare un camion che avremmo dovuto scaricare. Dopo molto tempo arrivò il camion, che si diresse dietro la baracca 1, vicino alla baracca dei morti, e noi dovemmo caricare sul rimorchio i cadaveri dei nostri compagni morti. Erano non meno di un'ottantina, scheletrici, nudi, sporchi di escrementi, buttati lì, alla rinfusa uno sopra l'altro, ed esalavano, nonostante il freddo, un tanfo insopportabile. I miei compagni non ridirono. Uno cominciò a vomitare, un altro cercò subito di defilarsi, ma venne rincorso e acciuffato da un SS. Nonostante il disgusto, la pena e il fetore, fu la paura delle bastonate che ci fece caricare quei cadaveri sul camion. Bepi Manzin, che morì qualche settimana più tardi, mentre sollevava per le gambe quei cadaveri, mormorava: «Oddio il Mevarda, è il Gaiocci Verti! Oddio mi guarda, ha gli occhi aperti!» Non mi riconoscevo più, svolgevo quel lavoro con naturalezza, velocemente e con precisione. Ero forse diventato un bruto, un cinico? No, in quei mesi mi ero semplicemente abituato alla morte e pensavo che per molti di quei poveri compagni essa costituiva la liberazione da una vita di tormenti impensabili per un essere umano. Beppi Manzin, a fine lavoro, mi disse che non mi aveva mai visto così serio, così tirato nei lineamenti. Sembrava che avessi fatto il beccamorto per tutta la vita. Non gli risposi. Mentre gli altri trasportavano i cadaveri con la faccia rivolta altrove per il fettore che quelli emanavano, io mi sforzavo d'essere indifferente e non provavo alcun disgusto. Me lo ero imposto sin dal primo momento, da quando il Lager Schutz aprì la porta della baracca che negli ultimi tempi, durante la notte, veniva chiusa. Provavo, invece, tanta pena per quei compagni morti a poche settimane dalla liberazione, che consideravo prossima, fra stenti, sofferenze, torture fisiche e morali a non finire, alle quali, una volta usciti dal campo, nessuno avrebbe creduto, oppure che noi stessi avremmo avuto paura e pudore di raccontare. E provavo rabbia, tanta rabbia. Mi veniva voglia di saltare al collo di uno di quegli SS e strangolarlo. Morire sì, ma con lui. Mai mi sarei aspettato di superare una prova del genere con tanto coraggio e mostrare una così forte dose di indifferenza. Per aumentare la mia rabbia, uno degli SS mi disse: «Bravo italiano!» Anche a me venivano i conati di vomito, penso generati dal fettore, ma li trattenevo e non vedevo l'ora di finire quel lavoro. Il fettore era emanato dagli escrementi di cui quei cadaveri erano imbrattati e dalla cancrena in cui le ferite di alcuni erano degenerate, poiché quasi tutti provenivano dalla baracca degli invalidi, dove i 2/3 dei ricoverati erano diarroici e feriti mal curati. Solo una parte era affetta da edemi da fame, col conseguente rigonfiamento delle gambe. Mi assalì il ricordo dell'impressione sconvolgente che avevo provato alcuni giorni prima, quando ero entrato per la prima volta in quella baracca alla ricerca di un siciliano, Giorgio Rabitto. La baracca era invasa da una sporcizia e da un fettore che difficilmente la mente umana può immaginare. Qualche deportato era vicino alla porta della baracca. Gli altri erano tutti sdraiati nei loro giacigli sui castelli. Molti non avevano più la forza di scendere dal castello. Qualcuno, a cui le forze mancavano, dormiva e defecava sdraiato, non si muoveva più. Fra un giaciglio e l'altro, tra i piani dei castelli, si notavano degli stracci penzolanti. Un compagno mi spiegò che quegli stracci, infilati a forza tra le fessure delle tavolette di legno che costituivano il letto, servivano per evitare che gli escrementi del compagno che dormiva al piano superiore del castello colassero addosso al compagno di sotto. Il corridoio della baracca era invaso da uno strato di escrementi, lasciato da quelli che riuscivano ancora ad alzarsi e a scendere dal giaciglio. Notai 2 deportati, non so se infermieri o inservienti della baracca, che con dei secchi in mano e delle pattumiere tentavano di pulire il pavimento di quel liquame, poiché si trattava di escrementi allo stato quasi liquido, ripetutamente calpestato dai piedi di quelli che nudi si avventuravano per quel corridoio. Molti deportati ricoverati in quella baracca non parlavano più, erano allo stato vegetativo. Si udiva solo un lamentarsi continuo, giorno e notte. I diarroici, arrivati all'ultimo stadio, non si pulivano più, erano ormai dei musulmani, esseri tristi, indifferenti verso tutto ciò che li circondava, dallo sguardo opaco, senza che il loro volto lasciasse mai trasparire un'espressione qualsiasi. Erano in sostanza degli automi, con gli occhi incavati, la pelle giallastra tendente al grigio, gli zigomi sporgenti in una testa che tendeva ad allungarsi, e quando si muovevano lo facevano in maniera lentissima, mettendo in evidenza la loro spaventosa magrezza, compensata talvolta da infiagioni alle gambe provocate da edemi. Attendevano la morte come una liberazione, senza volontà e senza forza per opporsi ad essa. Letteralmente scappai sconvolto da quell'inferno. Non avevo mai immaginato o pensato che l'uomo potesse ridursi ad un tale stato animalesco. Ero andato lì per avere dal rabitto notizie su un altro siciliano che mi dicevano fosse sparito, svanito. Alcuni pensavano che questi, un ex ergastolano, Vittorio Strano di Misilmeri, fosse fuggito. Io invece supponevo che lo avessero ucciso nel comando dove lavorava. Nota numero 47. In quel periodo fui decisamente sfortunato, se così si può dire. Sino a qualche tempo prima avevo visto caricare i cadaveri, adagiandoli nei tandem. Erano questi delle bare a due posti, a due piazze, diceva scherzosamente qualcuno, che venivano posate su un carretto spinto a mano fuori del recinto del campo, sino alle fosse comuni che erano state scavate in quel periodo. Ogni volta che il camion veniva a caricare i cadaveri dei nostri compagni per trasportarli al crematorio di Quedlinburg, i corpi venivano invece semplicemente accatastati sul pianale del rimorchio, e l'unica preoccupazione delle SS era quella di controllare la perfetta chiusura del suo telone. Pensavo, verso la fine del caricamento, adesso tieni duro, poi ti torneranno le angosce e la disperazione che ti erano venute dopo lo scarico dei vagoni di Auschwitz. Finito il lavoro, toccò a me salire sul camion e tirare bene il telone, in modo non si vedesse cosa trasportava. Sentii ripetutamente parlare di Quedlinburg, ma allora non sapevo nemmeno cosa volesse dire quella parola. Lo avrei saputo dopo la liberazione. Dopo aver tirato bene le cordicelle ed allacciato il telone a regola d'arte, uno degli SS ci disse di tornare nelle nostre baracche e di lavarci bene. Il capoblocco non volle farmi entrare. Eravamo a mezza mattinata e senza il biglietto dello Schonung, riposo, non si poteva entrare nella baracca. Gli dissi che l'SS ci aveva ordinato di tornare al blocco e di pulirci la merda che avevamo addosso e lavarci bene. Con me c'era Beppi Manzin. Dopo la chiacchierata di quella sera, il capoblocco era diventato gentile con me. Mi diede un pezzo di sapone, raccomandandomi di non consumarglielo tutto. Il sapone a Langenstein era prezioso. Nel mese di settembre, mi aveva raccontato Neupert, era stato decimato un comando nel tunnel per la sparizione di una cassetta di 20 pezzi di sapone. Gli impiccati furono 4. Ci lavammo tutti e due per bene, al freddo, nudi. Lavammo pure le nostre giacche e i calzoni. Poi, nudi di corsa, rientrammo nel blocco e ci piazzammo vicino alla stufa dove rimanemmo sino a sera. Tutti e due eravamo zeppi di pidocchi. Approfittammo quindi di quella vacanza anche per spidocchiarci. A Langenstein, come ho detto, la sporcizia era di casa ed il controllo pidocchi, il Auschwitz-Kontroll, che veniva fatto periodicamente a Buchenwald, non esisteva. A Langenstein non esisteva neppure un bagno centrale. Mentre la necessità di lavarci proveniva dal genere di lavoro, dal fango, dalla neve e dal ghiaccio che ci facevano scivolare a terra imbrattandoci, la mancanza di sapone e il lavatoio sotto la tettoia recintato sì, ma esposto alle correnti d'aria gelida, facevano desistere qualsiasi persona di buon senso dal fare un'accurata pulizia personale. Quando alla sera ritornarono dal lavoro i nostri compagni, noi eravamo riposati, spidocchiati ed asciutti. Li lasciammo credere di essere riusciti a defilarci dalle SS e a riparare nel blocco senza lavorare. Una domenica sera Giulio Smareglia tornò alla baracca infuriato. Aveva incontrato un professore di geografia dell'Università di Lubiana ed aveva intavolato con lui una conversazione che era degenerata in una rissa verbale. Quel professore sosteneva a spada tratta il diritto della Jugoslavia di incorporare, a fine guerra, tutta la Venezia Giulia, perché, diceva, era abitata tutta da genti slave. Giulio cercava di spiegargli che Trieste, Pola e le cittadine della costa erano italiane da secoli, che bisognava addentrarci per chilometri all'interno per trovare le popolazioni slave. Cercò anche di spiegargli che le cittadine costiere erano venete, fondate, costruite, ingrandite dalla Repubblica di Venezia e passate all'Austria nel 1797 col Trattato di Campoformido. Quello non voleva sentir ragione. Insisteva nella sua tesi e Giulio Smareglia era furibondo ed amareggiato. Fu quella sera che per la prima volta nel blocco si accese una discussione politica. La tesi del professore sloveno non mi meravigliava, poiché sapevo che c'era qualche tendenza anche nel Partito Comunista Italiano e non solo nella nostra zona, dove esso si stava arricchendo di elementi slavi, a difendere tiepidamente l'appartenenza delle nostre terre all'Italia. Raccontai ai compagni dell'odio anti-italiano indiscriminato che avevo avuto modo di constatare nelle prime settimane dopo l'8 settembre tra le popolazioni slovene dell'Alta Istria, di come fummo costretti, parlato io ed altri compagni partigiani italiani, a mandare un compagno sloveno a cercare da mangiare per noi, altrimenti non si mangiava. Nota numero 48. Le popolazioni ci consideravano sempre fascisti, anche se partigiani. Il motto fascista, chi non è fascista non è italiano, si era trasformato presso gli sloveni in chi è italiano è fascista. Raccontai inoltre che secondo mio padre l'Italia non sarebbe più tornata in quelle terre, e di come, infatti, il 12 maggio 1940 egli avesse ceduto tutte le nostre proprietà per lasciare l'Istria ed andare provvisoriamente ad abitare a Trieste. Rimasero di stucco. Smareglia osservò: come il 12 maggio 1940, quando la Germania si stava impadronendo dell'Europa, tuo padre era già così pessimista? Sì, gli risposi. Lui sosteneva che sarebbe bastato consultare il calendario di Agostini per sapere come sarebbe finita la guerra, cioè con la sconfitta della Germania. A loro non sembrava possibile. Continuai osservando che pochi giorni prima di essere arrestato, anche il mio maestro, Antonio Sema a Pirano, durante una visita che gli feci, era molto dubbioso sulla possibilità che l'Italia tornasse nelle nostre terre. Mi disse che la lotta partigiana aveva lo scopo di battere i nazifascisti, ma che le implicazioni politiche e geografiche del dopoguerra erano nelle mani del Padre Eterno. Non vedeva una soluzione chiara dei problemi. Temeva che anche gli sforzi ed il martirio dei partigiani, degli antifascisti italiani delle nostre zone, finissero con l'andare contro gli interessi della comunità italiana, che purtroppo era ancora troppo fascistizzata e troppo poco resistente. Leggo le note. Nota numero 43. Sarà questa una delle quattro fosse comuni nelle quali verranno gettati i cadaveri di molti compagni. Numero 44. A quel tempo io non conoscevo il significato di quel vocabolo, Antonio mi spiegò sia la derivazione, l'etimologia della parola, che il suo preciso significato. Nota numero 45. Nell'ottobre del 1939, su incarico diretto di Hitler, lo svizzero Leonardo Conti, membro del partito nazista sin dal 1923, diede il via all'operazione eutanasia. Lo scopo di detta operazione era di liberare le strutture sanitarie del Reich tedesco di malati mentali, handicappati, alcolizzati, eccetera, uccidendoli. Tale operazione si articolava su 6 centri principali disseminati nel Grande Reich: Ademar, Grafenegg, Sonnenstein, Bamberg, Hartheim e Brandenburg, e in meno di 2 anni provocò la morte di 60-70.000 persone, tutti tedeschi. Il loro numero esatto non si saprà mai. Tale operazione, pur coinvolgendo migliaia di persone, medici, infermieri, suore, autisti, familiari, eccetera, era considerata un segreto di Stato e come tale veniva tutelata. Il bubbone lo fece scoppiare proprio il vescovo von Galen, attraverso 3 omelie o sermoni pronunciati uno dietro l'altro nello spazio di poco tempo nella cattedrale di Münster, affollata di fedeli. Nell'ultimo dei 3 sermoni, fra l'altro, diceva: «Anche nei ricoveri ed istituti terapeutici della Vestfalia sono stati predisposti elenchi di persone considerate improduttive che dovranno essere trasferite per venire soppresse entro breve tempo. Mi è stato riferito inoltre da fonti degne di fede che sia al Ministero degli Interni che nell'ufficio del capo dei medici del Reich, dottor Conti, non si fa alcun mistero del fatto che molti malati di mente sono stati deliberatamente uccisi e molti altri saranno ancora uccisi in futuro». Tale denuncia pubblica da parte di un vescovo che aveva un enorme seguito tra la popolazione della regione cattolicissima creò un vero e proprio scompiglio nella cerchia dei gerarchi nazisti e costrinse il governo del Reich ad intervenire e far cessare l'operazione eutanasia. Nota numero 46. Christian Wirth, fervente cattolico, proveniente dall'operazione eutanasia, venne ucciso dai partigiani in uno scontro vicino a Trieste, dove, conclusa l'operazione Reinhard, era stato trasferito assieme al suo capo, il generale Globocnik, col quale creò l'unico campo di sterminio nell'Occidente europeo, la risiera di San Sabba. Nota numero 47. Niente di tutto ciò era vero. Vittorio Strano lo avevano caricato assieme ad una 50ina di deportati su un camion e, pigiati come sardine, li avevano portati a disinnescare bombe d'aereo inesplose durante il bombardamento di una grandissima raffineria a 3 ore circa dal nostro campo, vicino a Lipsia. A liberazione avvenuta lo ritroverò in sanatorio a Vechelade e rientrerà con me in Italia. Nota numero 48. Solo dopo alcuni mesi e grazie all'opera di propaganda dei partigiani sloveni stessi si riuscì a far considerare gli italiani partigiani a tutti gli effetti in quelle zone. Augusto Parlato, tenente del genio guastatori, frequentava un corso di sabotatore a Trieste quando sopravvenne l'armistizio. Sin dai primi giorni partecipò alla resistenza in Istria, dove fece amicizia con Vittorio Poccecai. Assieme a lui partecipai al comizio popolare di Pisino del 26 settembre 1943 e poi, delusi ed amareggiati da quell'ondata di sciovinismo, proseguimmo per Pinguente, dove avemmo l'occasione di vedere i fascisti capodistriani presi prigionieri a Capodistria durante l'occupazione della città. Fra di loro Vi era anche un maresciallo dei carabinieri, per il quale Parlato interpose i suoi buoni uffici e che venne liberato. Alcuni mesi dopo, quel maresciallo notò il Parlato fra i passeggeri che sbarcavano da uno dei vaporetti in arrivo dall'Istria. Lo arrestò e lo portò nella vicina caserma dei carabinieri. Il Parlato, da buon meridionale, sfoggiò tutto il suo eloquio, richiamando il maresciallo al giuramento fatto al re, lo bollò di traditore, eccetera, eccetera. Il risultato fu che il maresciallo si mise a piangere e lo lasciò andare. Quando si rifugiò quella sera a casa mia, Parlato, nel raccontarmi la sua avventura, rideva sino alle lacrime. Venne arrestato in primavera e deportato ad Dachau, da dove non fece ritorno. Fine delle note. Pagina 251.